Grazie Assessore, l'applauso è meritato, no? Rispetto all'apertura, assolutamente. Allora io incomincerei a dare la parola alle persone che si sono registrate con l'apposita scheda di partecipazione e ringrazio anche tutti i comitati che si sono spesi per garantire la buona riuscita di questa iniziativa, che è un'iniziativa costruita assieme ai comitati, ci tengo a dirlo, no? Quindi anche nella fase di costruzione dell'Assemblea è stata costruita assieme ai comitati di quartiere e molti conoscete, ora interverranno. Sul tema della decisione, dicevo prima, di scegliere assieme ogni singolo metro quadro di destinazione pubblica, sapete che c'è l'esigenza del poliambulatorio ASL che sta per chiudere a Piazza Gentile da Fabriano. Come municipio abbiamo trovato una soluzione, diciamo, temporanea, che insomma abbiamo già tutte le carte a posto, si tratta proprio di concretizzarle aprendo le porte, insomma, di uno spazio che abbiamo trovato alla Via degli Olimpionici, però essendo una sede provvisoria penso che sia il caso di, insomma, accogliere dentro questi spazi anche un poliambulatorio, però insomma la dico come proposta, ma ce ne sono tantissime, tantissime altre. Io darei i tempi affinché possiamo parlare tutti, abbiamo messo nella scheda termine 19:30, possiamo anche sforare un po', però insomma penso che sia il caso che tutti rispettino i termini, così tutti poi possono parlare, altrimenti accade che i primi facciamo parlare 12 minuti e gli ultimi non li ascolta nessuno o neanche parlano. Allora, io ho segnato a Lara Manuela di Cittadinanza Attiva, può salire, io farò il cattivo che prende il tempo, quindi prendo questo ingrato compito. Sì, c'è una scala qui sulla vostra sinistra. Ah. Ah, prego, ciao.
Buonasera. Buonasera a tutti e grazie mille per iniziare a analizzare questa proposta che oggi abbiamo il piacere di capire un po' più nel dettaglio. E da parte di Cittadinanza Attiva Flaminio, da un lato siamo molto contenti di ricevere queste informazioni sull'apertura. Siamo però desiderosi di cercare di capire nella modalità del piano, molto intenso, perché parliamo di 5 mesi in fondo in cui si dovrà lavorare intensamente. Quali sono poi i parametri della partecipazione in questa assemblea, eccetera, per cui forse ci sarà un'apposita riunione di quello. Ma vorremmo ribadire dei principi che sono molto importanti per Cittadinanza Attiva Flaminio, che sono: apprezziamo il piano di quartiere. Il piano di quartiere non è solo una relazione fra punti specifici, è anche l'intorno che c'è dai marciapiedi, dai marciapiedi al verde pubblico del quartiere. Il Flaminio è un quartiere particolarmente speciale dal punto di vista del verde pubblico, su cui Cittadinanza Attiva è stata molto attiva e quindi ci interessa che sia mantenuta una relazione dell'ambiente, in cui il verde può essere un indicatore, ma ce ne sono molti altri, sia all'esterno che all'interno dell'area. Per cui vorremmo che nella progettazione il verde sia ritenuto come un punto centrale e focale. La progettazione poi degli aspetti delle destinazioni, siamo contenti di sapere che c'è possibilità di spostare e ci interesserà anche poter partecipare a capire i criteri di qualità che si richiederanno anche ai privati nella progettazione e costruzione. E vorremmo vedere se è possibile nello spazio di questo nuovo quartiere nel quartiere un'interazione con molte persone che già vivono nel quartiere, non è che hanno molto modo di interagire fra loro, perché adesso se ci guardiamo veramente fra Museo Maxi e Piazza Mancini esiste un'apertura, ma esistono due mondi completamente separati e questo è un problema che stiamo cercando di affrontare capendo noi quali siano le caratteristiche e come tale quello potrebbe essere una palestra per riuscire a fare questa integrazione, al di là poi di come è costruita quest'area in particolare. E infine, ecco, abbiamo preparato un documento che potrebbe essere una base di inizio di questi che poi, come i vari comitati, potranno contribuire a preparare, ve lo lasciamo, in cui troviamo molti più dettagli specifici su queste nostre liste di desideri che si dovrà armonizzare poi con le realtà. Però, ecco, una base sicuramente sono degli studi di flussi corsi che esistono, non so se esistono già nel quartiere, ma noi come cittadini li viviamo, in parte li soffriamo, perché ecco, non si considera sempre questo quartiere mezzo vuoto, mentre invece è strapieno, e implicazioni sono che i parcheggi sono necessari, di pertinenza, vincolati a queste costruzioni e nell'area stessa delle costruzioni, non in giro perché aumenta la popolazione, ma soprattutto gli studi dei flussi devono rendersi conto degli eventi sportivi, non solo, sono molto più forti i flussi di eventi sportivi che non eventi culturali, per cui vorremmo inserire questa necessità nel percorso partecipativo. Quindi vi ringrazio.
Perfetta, nei 3 minuti, grazie. Giovannelli Cromas Flaminio, prego di salire, poi si prepari Rossi Marcelli di Amuse Pietro, quindi chi è lontano si può avvicinare. Prego.
Sì. Ma innanzitutto buonasera a tutti, un ringraziamento particolare all'assessore Caudo. Non è sempre cosa comune avere spiegazioni esaustive su un processo di trasformazione, e un ringraziamento al presidente Gerace che ha saputo coordinare questa assemblea. Mi si consenta pure di fare un ringraziamento all'ingegner Greggi, che è il titolare di questo cinema, che ringraziamo, anzi gli vorrei fare un applauso perché mette sempre a disposizione del quartiere questa sala, e non è cosa di poco conto. Io vorrei anche soprattutto esprimere alla presenza dell'assessore e del presidente un apprezzamento per la partecipazione di tutti i cittadini, di tutti voi, perché questa è la dimostrazione che c'è un tessuto sociale in questo quartiere che è attento a quello che succede nella nostra zona, non soltanto per quanto riguarda le trasformazioni, ma anche per quanto riguarda la qualità della vita del nostro quartiere. Mi sembra un elemento estremamente importante, perché probabilmente ci consente anche di evitare che ci siano speculazioni eccessive su questo territorio. È una tradizione antica, sono tanti anni che questo accade. Noi, quando ci fu un progetto di costruzioni, 220.000 metri cubi, Viale de Coubertin, Viale Tiziano, come Cromas Flaminio, ma anche con gli altri comitati, e qui mi fa piacere ricordare una persona che non c'è più ma che ha fatto tanto per il nostro quartiere, che è Maria Pia Montesi, alla quale rivolgo un doveroso saluto. Ecco, quindi c'è una tradizione di grande attenzione su quelle che sono le trasformazioni. L'assessore ci ha spiegato molto bene, ma lo sapevamo già, che poteva andare peggio, nel senso che al posto dei 71.000 metri quadri ce ne potevano essere 300.000, quindi parliamo di, se non sbaglio assessore, di un terzo rispetto a quello che era previsto nella delibera 2010. Quindi questo ci fa piacere, ma dal tempo stesso ci anche incoraggia ad avere attenzione a come questi 71.000 metri quadri verranno messi in essere, e perché diciamo il meno peggio va bene, però è importante anche seguire quelle che sono le attuazioni, e mi sembra che l'assessore abbia tre cose, tre garanzie noi chiediamo. Quella che ci è stata illustrata, il confronto continuo con i rappresentanti dei cittadini. In questo senso una proposta è quella di costituire, come aveva detto l'assessore, un tavolo, ma più che un tavolo io propongo, anche a nome dell'associazione che rappresento, propongo la costituzione di diversi tavoli, i cosiddetti workshop, in cui secondo i vari temi si possano riunire le persone con un rappresentante del comune per quanto riguarda il traffico, per quanto riguarda i parcheggi, e io sottolineo il discorso dei parcheggi perché quando parliamo di 270 appartamenti parliamo pure di 1200-1300 persone in più in questo quartiere, quindi consideriamo questo discorso perché è un impatto ambientale di non poco conto. E concludo dicendo che la cosa importante sarà l'intervento complessivo, non sarà soltanto importante quello che succede nella città della scienza e nel quartiere della scienza, ma sarà importante quello che riusciremo a ottenere anche per quanto riguarda la riqualificazione delle zone circostanti. Mi riferisco soprattutto al discorso di Piazza Mancini, che è un punto dolente del nostro quartiere, un punto su cui bisogna intervenire senza prevenzione nei confronti di nessuno, ma con grande attenzione, rispettando le regole come devono essere rispettate da tutti i cittadini. E chiudo dicendo che in questo senso so che ci sta un'attenzione particolare da parte del municipio, c'è l'assessore Loricchio, il presidente Gerace che si stanno adoperando affinché la ASL non venga chiusa, cioè che la ASL di Piazza Gentile da Fabriano abbia comunque un prosieguo, anche se non lì stesso ma in un'altra zona del quartiere. C'è il discorso di Piazza Perin del Vaga. Insomma, concludendo, il quartiere Flaminio, in cui sono nato e vissuto, è un quartiere molto bello. Speriamo che lo sappiate tenere bello com'è e forse anche migliorarlo. Grazie.
Grazie Giovannelli. Dipende da tutti noi, nessuna cosa è decisa dall'alto. E può salire Pietro Rossi Marcelli di Amuse. E un solo chiarimento, insomma, sono 200 appartamenti, se fossero 1200 persone sarebbe una media di 6 persone appartamento, quindi appartamenti con 4 persone alti da 8 persone. Siccome saranno dai monolocali, io penso che più di 500-600 persone di carico non ci sarà, insomma, sono 500-600, non 1200 persone per 200 appartamenti. Insomma, questa è l'idea, insomma, è un conto che ho fatto da profano. Allora, Amuse, grazie.
Buonasera. Mi presento, Rossi Marcelli, Associazione Amici del Municipio Secondo. Io mi associo ai discorsi, senza dilungarmi ovviamente, ai ringraziamenti che sono stati fatti, perché siamo contenti di questo inizio. Noi ci vorremmo ritagliare un compito, perché abbiamo una vecchia fissazione, quella della trasparenza, quella che non c'è mai, praticamente non c'è stato, c'è stata pochissimo in tutti gli anni che abbiamo vissuto di questo comune. Noi abbiamo una presenza abbastanza distribuita su tutto il municipio, e d'altra parte qui vediamo dei piani in cui ovviamente, e non possiamo non essere d'accordo, gli attori che lavorano sono molto pochi, perché quando si parla di tavolo, non so se si parli di 6 persone, 10 persone, di 20 persone. Ecco, noi abbiamo questa fissa della trasparenza, noi riteniamo che anche se lavorano 12 persone, 12 rappresentanti dei cittadini, tutti i cittadini, se vogliono, devono essere messi in condizione di sapere tutto. E questa non è detto che sia semplice, ma cercheremo assolutamente di farlo, quindi di dare il nostro piccolo contributo. Nessuno di noi è esperto in processi di partecipazione, studieremo, ma sicuramente molti di noi sanno quali sono le esigenze dei cittadini, nostri poi alla fine. Grazie.
Grazie. Ha recuperato su Giovannelli, quindi stiamo in perfetto tempo. Allora, Giovanni Battista D'Angelo, Associazione Cittadini Flaminio, prego di salire. Dopo è prevista Alessandra Bragadin Di Michele. Sì. Mi avete scritto i nomi al contrario, di Bragadina al contrario, secondo me. Allora, Giovanni Battista D'Angelo, sta arrivando? Passiamo a Alessandra Bragadin e dopo si repari il villaggio dei bambini, un rappresentante, adesso non c'è qui il nome. Associazione Villaggio Olimpico 1960.
E Buonasera, ringrazio l'assessore e il presidente per averci invitati. Sono Alessandra Di Michele Bragadin dell'Associazione Villaggio Olimpico 1960. Anche noi siamo molto fiduciosi e ottimisti in questo percorso partecipativo, insomma, che è importante per il quartiere e per tutta la città e che appunto segnala che Roma si sta muovendo, sta andando avanti, e quindi siamo molto felici di questo, anche che ci vogliate coinvolgere in questa maniera. E aspettavamo con grande, come dire, attenzione questo momento per poter appunto verificare quali fossero le linee programmatiche di base, in maniera tale poi da poter all'interno dell'associazione con tutti i nostri soci valutare eventualmente le nostre proposte, fare delle valutazioni da farvi avere. Quindi poi ci direte voi quali sono i tempi per farvi avere le nostre proposte. Noi siamo molto interessati, avendo un'associazione che è presente al Villaggio Olimpico con tantissimi professionisti, anche diciamo architetti, chiaramente abbiamo un'attenzione particolare rispetto a queste tematiche, quindi saremo ben lieti di partecipare a questi tavoli e sicuramente lavorare su aree tematiche e con dei piccoli workshop può facilitare effettivamente questa questione. E mi è dispiaciuto un po' vedere nella slide che ha mostrato sul progetto Urbano Famiglio, nelle aree rosse indicate mancava il Villaggio Olimpico, per cui c'era una relazione tra l'auditorium, via Guido Reni, il Ponte della Musica, piazza Mancini, ma no, in realtà sarebbe interessante che anche il Villaggio Olimpico, non l'ho detto io ma l'ha detto qualcun altro. Allora, grazie per questa segnalazione, non l'ho detto io ma insomma è stato detto dalla platea. È importante per noi che il Villaggio Olimpico appunto sia considerato un elemento di pregio all'interno di queste aree, che sia messo in relazione, anche perché ha un valore storico, architettonico, che va sicuramente non salvaguardato ma anzi sicuramente valorizzato. E come hanno detto i colleghi delle associazioni che hanno parlato prima di me, anche noi siamo un pochino preoccupati, o comunque vanno tenuti presenti tutte le problematiche che ovviamente riguardano i flussi, e ci piacerebbe poi che ovviamente venisse valorizzata anche la parte di verde, che è molto presente al Villaggio Olimpico e sicuramente un elemento da valorizzare. Quindi ringrazio nuovamente, aspettiamo da voi di sapere quali sono i tempi per farvi avere le nostre proposte. Grazie.
Grazie. Allora, mentre sale qualcuno del Villaggio dei Bambini, effettivamente e ci sono molte macchie in disordine, stiamo lavorando per risolvere il problema dei pullman a via Norvegia e per rendere, così com'è, pedonale, rispettosa l'area pedonale di piazza Jan Palach. Prima non era solo un'area di parcheggio, ma il Villaggio Olimpico era molto peggio e grazie all'auditorium è migliorata. Stesso ragionamento in positivo è su questa trasformazione. Comunque stiamo lavorando anche su quei problemi. E Villaggio dei Bambini, c'è qualcuno? Non c'è. E allora adesso Anna Maria Bianchi di Carta e Regola Cittadinanza Attiva la invito a salire, dopo si prepari Taglia Passarelli, è alta.
Io sono alta, posso restare qua. Allora, buonasera a tutti, io in questo caso parlo come Carta in Regola, che è un laboratorio che riunisce più di 100 associazioni romane che si occupano di urbanistica, ambiente e mobilità. Mi sembra che il problema fondamentale sia quello di capire che cos'è esattamente la partecipazione, perché tutti ne parlano ma pochi sanno esattamente che cosa succede e come avviene. Molti pensano che si tratti di una specie di democrazia diretta in cui i cittadini chiedono quello che desiderano e l'amministrazione recepisce i desideri. Altri pensano che, come effettivamente purtroppo siamo un po' tutti abituati a vedere, siano invece una specie di teatrino in cui si fa finta di coinvolgere i cittadini, in realtà gli si fa vedere un po' di foto, un po' di simulazioni grafiche e alla fine è comunque chi decide, non sono i cittadini. Per questo motivo noi come Carta in Regola stiamo organizzando per l'11 febbraio, e siete tutti invitati, anche naturalmente le istituzioni, una specie di assemblea, seminario, proprio qui al Tiziano, in cui abbiamo invitato sia una serie di persone che si sono occupati di partecipazione, perché professori universitari che hanno affrontato questo problema, persone dell'amministrazione che si sono già misurati con progetti partecipati nelle periferie, progettisti che hanno lavorato con dei cittadini a progetti partecipati, e soprattutto inviteremo alcune associazioni o comitati che sono nati per fare dei progetti partecipati sia con l'amministrazione che per conto proprio, pensando di portare il risultato del loro lavoro all'amministrazione. E quindi vi diamo la possibilità di incominciare a farvi un'idea proprio direttamente di quello che potrà accadere, perché in realtà non si tratta di portare i progetti all'amministrazione, noi abbiamo portato un foglio, però questo, diciamo, è una cosa che dovremmo anche un po' dimenticarci, cioè da adesso in poi non dobbiamo più portare all'amministrazione un foglietto, dobbiamo scegliere all'interno delle nostre associazioni, ma naturalmente noi anche di Cittadinanza Attiva, penso agli altri associazioni, siamo aperti a qualunque cittadino che, anche se non è iscritto a nessuna associazione, sia interessato a partecipare. In questo caso vi invito anche a mettervi in contatto con Cittadinanza Attiva flaminio@gmail.com. Tutti quelli che sono interessati li metteremo in una mailing list, e si tratta di trovare dei rappresentanti che possano seguire con una certa continuità questo progetto partecipativo, ma soprattutto condividendolo con gli altri cittadini che non lo seguono. Quindi si tratta di un esperimento importante. Io vorrei che tutti noi lo affrontassimo con una logica che non è quella di pensare tanto sarà la solita manfrina in cui si dice che si fa partecipazione e non si fa. Noi dobbiamo avere il coraggio di provare a cambiare anche noi mentalità e di provare veramente a metterci a disposizione di un progetto nuovo, perché se pensiamo che le cose vadano sempre nello stesso verso, è perfettamente inutile che uno si impegni per la propria città.
Grazie. Può salire Taglia Passarelli e poi si prepari Giorgio Mirabelli di Amate l'Architettura e Taglia come coordinamento comitati secondo municipio.
Buonasera, grazie Assessore, grazie Presidente Gerace. Solo per dire che da alcuni mesi nel secondo municipio è stata attivata una rete di comitati a cui partecipano molte delle associazioni e dei comitati qui del Flaminio, che hanno peraltro anche che sono già presentati e hanno espresso le loro opinioni. Volevo solo anche io appoggiare quanto è stato detto in merito alla richiesta di trasparenza totale su questa iniziativa. Come Presidente Gerace sa, stiamo già collaborando come rete dei comitati del municipio con l'amministrazione, dando dimostrazione di volontà di instaurare un rapporto di confronto continuativo con l'istituzione ed essere anche propositivi. Quindi mi rifaccio anche a quanto comunicato Anna Maria Bianchi, la volontà di metterci in prima persona a disposizione per un confronto costruttivo su questi temi. Quindi le aspettative sono sicuramente molto alte, ma siamo tutti come cittadini attivi a disposizione affinché si raggiunga il risultato sperato. Grazie.
Grazie mille, massima partecipazione, massima trasparenza. Solo una nota, insomma, già dal primo mese di questa consigliatura sul sito del secondo municipio trovate, oltre alle convocazioni del consiglio, anche le convocazioni della giunta municipale, le convocazioni delle commissioni per sapere in tempo reale i lavori che stiamo effettuando. Ci si può iscrivere a una newsletter municipale che non c'è mai stata, per insomma seguire l'attività del municipio. Tutte le sedute del consiglio sono in streaming, quindi dal sito si può collegare e vedere la seduta del consiglio. Sono pubblicati i bilanci del secondo municipio, i redditi del sottoscritto, insomma massima trasparenza e massima condivisione. Quindi questo per darvelo, potete verificarlo anche adesso per chi ha l'iPad. Allora, Giorgio Mirabelli rinuncia all'intervento e abbiamo adesso Elio Romano, coordinamento comitati per l'uso pubblico delle caserme. Dopo si ripari Valerio Brammucci. Allora, vengono delle persone a, diciamo, rinunciare all'intervento. C'è stato, diciamo, forse un'incomprensione, faccio anche a mia colpa, perché abbiamo inviato queste schede di partecipazione e qualcuno pensava che era obbligatorio segnarsi per partecipare, altri pensavano che partecipando dovevano intervenire, no. Quindi ho segnati il dottor Elio Romano, che do la parola, si segue Valerio Brammucci, il dottor Lucisano, il comitato Atavife, poi ho Claudio Baudazzi, Angela Del Pianto, Luigi Cocumazzo e Rossella Blasetti e Anna Barberio di Italia Nostra. E così concludiamo gli interventi per poi le conclusioni. C'è una mano che si è alzata, ora mi dà il nome e poi la segna. Due mani che si sono alzate, tre mani che si sono alzate. Dobbiamo finire le mani, sennò qui non c'è, ci cacciano fuori. Quindi ho visto tre o quattro mani che si sono alzate e poi chiudiamo gli interventi. Prego. C'è un'altra mano. Sì, tante mani.
Sì, in effetti tre minuti, come dire, sono pochissimi. Comunque, grazie Assessore, grazie Presidente. Ma dunque, il Comitato Cittadino per l'Uso Pubblico delle Caserme. Chiaramente l'assessore Cauda ha messo l'epitaffio su quella delibera 8/2010 che ha determinato, come dire, l'insorgere dei cittadini e la costituzione di 9 comitati che poi si sono riuniti nel Comitato Cittadino. L'epitaffio mi sembra quello giusto, è stato un imbroglio, un vero e proprio imbroglio. Questo però ci ha consentito, come dire, di recuperare l'attenzione nei confronti di spazi pubblici e precisamente di quelle 15 caserme. Ora non saranno 15, vediamo quali saranno e via dicendo. Qual è la situazione al momento attuale? Dunque, nel dicembre 2010 la caserma di via Papareschi viene occupata dalla Corte dei Conti. No, non faccio l'elenco delle caserme. Nel febbraio 2013 la caserma di Via del Trullo passa al Senato. Ok, mi sembra anche giusto. Nel luglio del 2013, ma qui anche dal sito del Comune di Roma Urbanistico non abbiamo una data precisa, nel luglio 2013 l'ex convento caserma di via Sant'Andrea delle Fratte passa all'Accademia di Santa Cecilia, così sta scritto anche sul sito del Comune di Roma Urbanistica. Qui comincia, come dire, ad avere qualche spina il comitato, nel senso che il primo municipio non ne sa nulla, il comitato non ne sa nulla, però se voi andate a via Sant'Andrea delle Fratte c'è la targa Accademia di Santa Cecilia. Bene, per carità, la cultura è fondamentale. Arriviamo ad oggi. Io sono d'accordo, come dire, che ci sia una distribuzione, soprattutto quando c'è stata una contrattazione da parte dell'assessore Caudo, quindi del Comune di Roma, rispetto a proprietà private, a soggetti privati, così sono stati chiamati. Fermo restando che ho qualche problema nel definire l'agenzia del demanio, perché c'è una contraddizione dei termini, no, essendo demanio non è che potrebbe essere proprio una cosa privata, così come c'ho qualche difficoltà sulla cassa depositi e prestiti, nel cui ventre ci sono soldi dei cittadini, soldi dei pensionati, soldi delle poste e via dicendo. E anche questo però è qualcosa che da privato detta legge al comune, al municipio, ai cittadini, rispetto a strutture che i cittadini avevano già pagato. Le caserme, appunto, erano qualcosa di già pagato a suo tempo, no? Ma che in tutti questi anni abbiamo pagato, perché noi paghiamo le tasse giustamente per le strutture militari. Ok, diciamo che ringraziamo l'assessore Caudo per aver contrattato con questi privati e aver strappato alcune cose. Rimane una prevalenza, sì, ho finito. Rimane una prevalenza, appunto, di una edilizia privata, di un intervento privato a fronte, appunto, di poche cose. Ora finisco subito, è davvero troppo poco. I 9 comitati e il Comitato Cittadino hanno già elaborato alcuni interventi rispetto alle caserme, cioè ci sono già funzioni e non è che se le sono inventati i semplici cittadini, laddove riconosciamo stupidità ai semplici cittadini, io non la riconosco e credo che neanche il presidente del municipio né tantomeno l'assessore Caudo, di cui stimo il pensiero, dica che i cittadini sono stupidi, ma insomma gente come Marassut, Rossi Dori, Astorelli, Todaro, Mimmo
Cecchini,
chiedo
di chiudere perché certo, concludo. Se non parlano gli altri.
Perfetto, concludo chiedendo che a questo punto non ci sia, che si inverta appunto l'ordine dei lavori, ma che si ascoltino prima le funzioni che i cittadini hanno pensato rispetto alle singole caserme, rispetto al sistema caserme che deve rappresentare delle funzioni complessive per la città, e che quindi non dica ascoltare l'assessore Cavado, ma che si invitino i municipi che non sempre fanno il loro mestiere, non sempre rispondono alla sollecitazione di esprimersi sui 102 sulle 102 che appunto sono state offerte di richieste dal Comune di Roma, no? Sì, ecco, ma che a questo punto ci sia davvero un'inversione, che la democrazia venga dal basso e non esclusivamente appunto dopo. La democrazia e la partecipazione si fa prima, durante e dopo, non solo dopo. Grazie, scusate.
Grazie, scusate se sono antipatico nel tagliare i tempi, ma altrimenti poi le persone che si segnano non possono intervenire. E Valerio Brammucci, poi si ripari Lucisano, 3 minuti perché... Grazie.
Buonasera, io sono appunto Valerio Brammucci e partecipo a un gruppo di lavoro promosso e organizzato da Sinistra Ecologia e Libertà del Municipio 2, che è un gruppo in realtà aperto e coinvolge cittadini, indipendenti e rappresentanti di associazioni non necessariamente iscritti a SEL. L'esito delle prime riflessioni che abbiamo fatto mi porta insomma a fare alcune considerazioni che vorrei condividere. La prima è di preoccupazione, come molti altri, perché la rapidità che è stata impressa a questo processo di pianificazione, probabilmente dovuta anche appunto all'operazione Cassa Depositi e Prestiti, eccetera, ha di fatto impedito una partecipazione a monte, cioè sull'interezza della pianificazione, la riserva solo a quella quota dei 14.000 che è importantissima, però... No, non lo so, nel senso che le domande che mi sto ponendo sono, per esempio, se... all'atto della pianificazione è stato preso in esame la possibilità di aumentare la quota turistico-ricettiva rispetto a quella residenziale, se era possibile fare questo, visto che è una funzione estremamente significativa qui di fronte a maxi, auditorium, a strutture che hanno la possibilità di fruire di una funzione del genere, ed è una funzione rispetto alla residenziale che forse può essere più efficace per mantenere diciamo l'uso pubblico dei suoli, per creare lavoro. Uno dei punti su cui per esempio ci siamo confrontati è stato quello di fare in modo che questa operazione possa generare lavoro, per esempio nel municipio, e questa è una questione che volevo sottoporre. Per la parte relativa al programma del Museo della Scienza, abbiamo ricevuto una sollecitazione che volevo riportare, cioè la possibilità che nel programma funzionale del museo possa essere inserita per esempio la collezione dell'Istituto Nazionale di Geologia, che è attualmente probabilmente non tornerà mai più alla sede storica di Santa Susanna, e che è un potenziale importante culturale che può fornire, diciamo, un elemento per qualificare il Museo della Scienza anche come Museo della Terra, con le ricadute per esempio didattiche, di educazione ambientale, eccetera. È una suggestione che volevo riportare. E noi siamo preoccupati per la parte finanziaria, che ovviamente non siamo assolutamente sicuri che possa essere così pacifica. Del resto anche l'assessore poco fa, diciamo, si è smarcato dalla Cassa Depositi e Prestiti dicendo hanno fatto loro i conti, e noi speriamo che siano conti fatti bene, perché non vorremmo ritrovare la costruzione delle case, quindi la classica, diciamo, speculazione immobiliare prima e magari solo rispetto alla costruzione invece di tutti i servizi del municipio, sui quali invece si innesta il processo di partecipazione. E qui veniamo alla parte invece positiva, interessante, che ci coinvolge molto, della partecipazione a questo processo, e volevamo sottolineare alcuni aspetti. Innanzitutto è una grande occasione ovviamente per partecipare al progetto. Volevamo capire se era possibile trasformarla in una grande occasione, quasi in un modello di partecipazione anche alla gestione successiva di quello che viene fatto. Per cui, per esempio, un'indicazione È vero, conosco benissimo la situazione del poliambulatorio. Per esempio, però, se questo, se questa parte di metri quadri venisse destinata a una casa dei cittadini, a una casa del municipio, con una serie di servizi forniti anche a rotazione, quindi non soltanto monospecialistico, quindi con una funzione esclusiva, separata, potrebbe essere introdotto un sistema per cui magari quelle che oggi vengono chiamate start-up o gruppi che possono produrre lavoro in cambio per esempio di spazi, possono fornire servizi innovativi e di nuovo un'occasione per fare lavoro, per creare buon lavoro e insieme servizi per il
municipio. Grazie. Allora, questo chiaramente, grazie, può salire Lucisano, questo chiaramente lo decidiamo insieme, lo decidete voi sostanzialmente, e anzi vi invito ad avere, rispetto ai tempi, diceva prima Bragadin, entro una settimana, 10 giorni, magari vi mandavo una mail domani ai comitati, di avere il nome di un referente e un sostituto per avviare subito questo percorso. Il municipio, ma anche l'assessore, non consentirà che prima si fanno gli appartamenti e si vendano e poi la parte pubblica, ci vediamo fra qualche lustro. Le cose devono camminare parallelamente e non deve esserci un tentativo, così come c'è già stato in altri casi, no? Abbiamo degli esempi pessimi sul territorio, mi viene in mente insomma, la città del sole a Lega Lombarda, mi viene in mente il parcheggio di Via Como via Pavia, insomma diversi casi in cui c'è prima l'opera privata e poi il pubblico viene dimenticato. Questo non deve accadere, c'è insomma il mio impegno forte e fortissimo, vi ringrazio per questo accenno a Valerio Bramucci. Lucisano, ecco, prego. Poi Atavife.
Questo?
Sì, il gelato.
Io sono un imprenditore che si occupa di... Mi sente? Allora, io sono un imprenditore che si occupa principalmente di produzione, distribuzione ed esercizio cinematografico. Noto che si è parlato di tutto, meno che in questo quartiere si svolge il Festival del Cinema di Roma. Sono 8 anni che ha un certo successo, eccetera, eccetera. Però nessuno parla di una sede per il Festival del Cinema di Roma. Non solo, ma voglio fare presente che questo noi diamo lavoro a più di 150.000 persone l'audiovisivo in Italia. Per cui, dico, tenendo presente che in questa zona, per esempio, non ci sono cinema, al di fuori di questo cinema non ci sono altri cinema in tutto il municipio, no? Perché hanno chiuso l'embassy, stanno chiudendo tutti quanti. Allora, io mi domando, noi abbiamo fatto una proposta ieri agli assessori, l'ANICA, la nostra associazione, ha fatto una proposta di fare il Palazzo del Cinema a Roma. Non esiste un Palazzo del Cinema a Roma, cioè, abbiamo una Cinecittà, ma non esiste un Palazzo del Cinema a Roma. E qui credo che è presente tra l'altro il presidente del Festival di Roma e il suo segretario generale che sono qui presenti. Loro ieri davanti all'assessore Barca e all'assessore della regione, tenendo presente che voi spendete tra comune e regione più di 10 milioni l'anno per il Festival del Cinema di Roma e non ha una sede, non ha un palazzo, non ha il cinema per cui si possa svolgere il Festival di Roma, è costretto a chiedere ospitalità all'auditorium. E voi sapete benissimo che ha avuto dei grandi successi negli ultimi 8 anni e che noi a Roma proprio è completamente ignorato. Noi, anche la nostra associazione, è disponibile a trovare la possibilità di realizzare almeno 10 sale qui e fare il grande palazzo del cinema, perché tra l'altro i residenti qui della zona credo che per andare al cinema devono andare fuori Roma perché non ci sono cinema. Io credo che sia importantissimo che noi ci occupiamo di questo problema. Grazie.
Grazie a voi. E allora io chiudo gli interventi perché sennò non ce la facciamo, quindi ne ho registrati diversi. So che ci sono i vertici del Festival del Cinema di Roma, che li ringrazio. So che c'è questo problema, loro lo stanno tentando di portare all'attenzione della pubblica amministrazione, non hanno neanche degli uffici degni di questo nome, se vogliamo dirla tutta, quindi insomma è un problema da risolvere certamente. Non vorrei che ora ci cacciano tutti quanti via, dice no, aprite un cinema di qua, quindi ci cacciano da questa sede. Questo una battuta per esatto sdrammatizzare. Allora, Atavife, vi prego i 3 minuti, giusto. Maria Cristina Sacco, prego.
Ecco, buonasera, anche io volevo ringraziare sia il Presidente Gerace sia l'Assessore Caudo di questa bella iniziativa e sono contenta che c'è molta partecipazione. Io però venendo ho ricordato altri incontri che sono stati fatti non con questa amministrazione ma con la precedente, proprio a proposito del problema di Piazzale delle Muse. Abbiamo fatto vari incontri, ma non c'è stata mai quella partecipazione attiva per cui le nostre esigenze non sono state rispettate. Per cui abbiamo subito tutto ciò che l'amministrazione precedente ha voluto, la distruzione della collina prospiciente Piazzale delle Muse, e hanno lasciato una struttura che sembra più simile portuale e non un parco come era prima, e che era stato lasciato abbandonato proprio per motivarlo a cambiare in meglio. Invece questo non è accaduto, è stato sbancato. Insomma, non sono qui per parlare di questo, ma per dire che vedo qui un'atmosfera diversa di partecipazione vera, autentica, e quindi questo è l'aspetto positivo che io colgo proprio raffrontandolo alla mia esperienza precedente come cittadina e come associazione. Quindi anch'io colgo l'occasione per complimentarmi e per poter partecipare attivamente a questi incontri a cui ha fatto riferimento l'assessore Caudo e che il presidente Gerace ha ribadito. Quindi io vi ringrazio, non sottraggo altro tempo, ma quello che vedo è una partecipazione sentita e non blindata come era stata la mia esperienza precedente.
Grazie mille, grazie. Prego di salire a Claudio Baudazzi, scusi, e poi Angela Del Pianto, e poi non posso più prendere interventi che siamo già oltre altri 10, quindi prego, sì lei l'ho messa, prego Claudio Baudazzi, c'è? Tra l'altro rispetto a questa partecipazione molto attiva, è vero, c'è grande entusiasmo. Io ricordo anche, lo voglio ringraziare, Renato Verdecchi che ha fatto un documentario sul Flaminio, sulle caserme, insomma c'è tantissima attenzione da parte di tutti su questo, quindi questo è molto utile e aiuta a dare insomma, quindi occhio, quindi attenzione, ci dicono, avete ragione, ma l'attenzione c'è. E chi sta salendo? Nessuno? Angela Del Pianto? No. Luigi Cocumazzo? Prego. Poi si ripari la signora Abaducci. Sì, dopo il Cocumazzo. Sì, l'ho segnato. Prego. Sì, se vuole rimanere giù, sia tranquillo, tanto c'è il miro. Prego.
Allora, buonasera, io non sono Luigi Cocumazzo, sono Gervasio Capogrossi, segretario della Camera del Lavoro Cigelli Romeste, di cui Luigi Cocumazzo è il segretario generale. Vengo per dare il mio contributo, la mia partecipazione alla nostra organizzazione per dire che noi saremo della partita. Parteciperemo e vorrei anche dire che mi sembra interessante anche il modello che ci si prospetta, un modello di pianificazione e gestione urbanistica e dei beni di tutti noi di tipo partecipato. Non è successo così, vorrei che questo tipo di esperienza venisse trasferita un po' in tutta la città. Voglio chiudere dicendo, quindi approfitto anche per la presenza dell'assessore per dire che vorrei esperienze di questo tipo si ripetino un po' in tutti i territori romani. Voglio dire che noi come CGL, come tutti sapete, abbiamo presentato un piano per il lavoro e che abbiamo anche declinato a livello territoriale per quello che riguarda la città di Roma. E quindi io sottolineo questo aspetto, insomma, che anche qualcun altro ha citato precedentemente, insomma, noi saremo in qualche modo la sentinella affinché questi beni siano essi stessi occasione di lavoro, non solo nel momento stesso del riutilizzo e della messa in funzione di questi siti, ma affinché in prospettiva siano occasione di lavoro e di servizi per i cittadini. Quindi in questo senso saremo vigili. Io credo, qualcuno ha citato il problema della partecipazione, dipende molto da noi, ecco, dipende da come saremo capaci e bravi ad essere efficaci. Io in questo senso, come sindacato, ho un'esperienza, perché noi ce le conquistiamo, quindi noi ci dovremmo conquistare passo per passo le cose che vogliamo.
Grazie. Abaduzzi, le va.
Grazie, io sono una semplice cittadina, mi scuso a priori della stricatezza con cui parlerò. Uno, vorrei sapere qual è le disposizioni previste per il secondo municipio di controllo del calendario e delle scelte che saranno fatte dalla parte privata dei lavori, cioè se noi abbiamo una possibilità di dire se siamo d'accordo o no sulle scelte che la parte privata effettuerà sulla zona del Flaminio, perché non è assolutamente evidente che le scelte della speculazione corrispondano agli interessi dei cittadini. Questo è uno. Due, sulle calendario dei lavori, per evitare, visti l'andazzo degli esempi tipo la metro C, di ritardi abissali, che il Flaminio non si trasformi in un cantiere che duri 10 anni.
Grazie, condivido perfettamente. Allora, una rappresentante dell'EMPAL? Prema. Quale sigla è? EMPA?
EMPA, Ente Nazionale Protezione Animali.
Perfetto, no, ci sono diversi. Poi c'è. Prego, prego, il microfono. Scusi. Poi si prepari Rossella Blasetti.
Buonasera, io sono Gioia Benelli, faccio parte dell'Ente Nazionale Protezione Animali. All'interno dell'esercito, nelle caserme, sì. C'è una colonia folina che da noi sterilizzata, un anno di lavoro. Sono 20 gatti che noi portiamo avanti e curiamo. Vorremmo che ci venga garantito uno spazio protetto durante i lavori, perché per legge la colonia non può essere spostata, e questo lo sappiamo tutti. Però siccome i lavori sono importanti, oltre che molto belli, vorremmo che ci fosse garantito uno spazio protetto per salvaguardare queste bestie nel periodo di questi grossi lavori. E questo anche se andranno avanti prima i lavori del privato. Ok?
Va bene,
grazie.
Abbiamo registrato. E Rossella Blasetti, c'è? La ragazza qui ha alzato la mano, Sainzia, perfetto. Allora, Anna Barberio di Italia Nostra, e poi mi ha chiesto anche di parlare Adolfo Rinaldi, Comitato Villa Blanc, scusi? Italia Nostra Roma, scusate, non mi era stato specificato, chiedo venia. Sta arrivando? E poi abbiamo praticamente terminato per le conclusioni e anche del Presidente. E Antonio D'Angelo, scusate, mi è sfuggito, sempre di Cittadinanza Attiva Flaminio. Poi chiedo anche ai comitati, se è possibile, dovendo inviare una persona al comitato, che ci sia una sola unica voce per ogni comitato, altrimenti poi diventa anche per noi complicato capire chi fa la sintesi del pensiero di un comitato, insomma. Anna Barberio è andata via, mi hanno detto? Forse è andata via. Adolfo Rinaldi si può avvicinare. Poi l'ultimo intervento è di Antonio D'Angelo. E poi farà delle conclusioni il nostro assessore Giovanni Caudo e il sottoscritto.
Buonasera, io Prego. Sono Adolfo Rinaldi del Comitato Villa Blanca. Può sembrare un po' strano, diciamo, che noi interveniamo su questo progetto per il Flaminio, ma volevamo dire alcune cose fondamentali. Apprezziamo molto l'iniziativa di portare i cittadini al consenso e alla partecipazione della realizzazione di un progetto quale quello del Flaminio. Però vorremmo, riallacciandosi a quanto è stato detto da altri, che si estenda questa partecipazione anche a un momento a valle, quando a un certo punto tutti i comitati attivi dovrebbero presentare su richiesta del comune, che dovrebbe istituire una specie di registro centrale di tutti i comitati attivi sulla città di Roma, potrebbero presentare le loro proposte iniziali per l'utilizzo di certe aree. E poi i discorsi così fondamentali come quelli che riguardano la città della scienza non dovrebbero essere ristretti ad inviti a dei comitati che sono nelle aree immediatamente limitrofe, ma dovrebbero interessare tutti i comitati che vogliono intervenire a livello della città di Roma. Detto questo, per noi queste aree di Guido Reni sono considerate molto interessanti. Noi dai primi incontri fatti prima con il presidente Gerace e poi con l'assessore Caudo, che ringraziamo per la loro disponibilità, abbiamo proposto sin dall'inizio che ci fosse una possibilità di permuta di quello che era il progetto della LUIS a Villa Blanc con una nuova area. La città della scienza è importantissima per la città di Roma, ma pure importantissimo per la città di Roma il salvataggio, permettetemi di dirlo, di Villa Blanca, che è un tesoro di architettura e di verde, e la quale corre il rischio, se il progetto della LUIS, che è stato autorizzato nel 2011 dalla precedente amministrazione, verrà portato in porto, di essere chiuso al pubblico con il parco smembrato dai parcheggi, da recinzione interne e praticamente definitivamente perso alla comunità. La zona è una zona destinata dal piano regolatore a verde pubblico e servizi pubblici locali. È stata acquistata dalla LUIS per una miseria, 6 milioni di euro praticamente.
6 cioè miliardi, tre, di lire.
Finito.
6 miliardi di lire.
6 miliardi di lire, scusa, 3 milioni di euro l'equivalente, e a questo punto i lavori stanno andando avanti. Noi che cosa pensiamo, e lo ripetiamo qui, che la soluzione praticamente al problema di Villa Blanca, che deve essere salvata perché l'ultima villa storica è un polmone di verde bellissimo in mezzo alla città sulla via Nomentana, passa per passa per una permuta. Se non è l'area di Guido Reni, abbiamo sentito altre caserme, ci sono altre aree. Comunque noi qui chiediamo, ripetiamo davanti a tutti, al presidente e all'assessore, che a un certo punto la nuova amministrazione comunale deve operare decisamente per ottenere praticamente che siano rispettate due mozioni, una votata nel municipio, una nell'assemblea capitolina, che prevedono praticamente l'apertura di tutto il parco, come nelle ville comunali, l'eliminazione o la riduzione fortissima di quei parcheggi interni che rovinano e la conservazione del parco.
Grazie.
Noi chiediamo questo, chiediamo questo all'assessore, di portarci al sindaco insieme con lui e con il presidente Gerace per consigliare le firme perché questa apertura e questo salvataggio della villa sia verificato, e chiediamo praticamente che si possa finalmente ottenere una discussione di questo problema di Villa Blanca come è stata fatta per il Flaminio.
Grazie, però devo
anche su
la parola.
Tutta l'area del municipio ex terzo.
Grazie. L'attenzione su Villa Blanca non è alta, è altissima, non è questa l'occasione per parlarne, e credo che insomma, dobbiamo darci un metodo, e se invitiamo tutti i comitati di Roma non ne usciamo più, anche se invitiamo tutti i comitati del municipio, perché che venga qui il comitato di Piazza Bologna o di Lanciani o di Parco Nemorenzi, con tutto il rispetto, non è utile a uno sviluppo veloce di questa azione e delle decisioni, insomma, utili per il territorio. Scusate, poi ogni singolo problema lo affrontiamo personalmente, mettendoci corpo e anima. Allora, l'ultimo intervento, poi c'è una 10 secondi di una gentile signora che me l'ha chiesto, non ho saputo resistere. Antonio D'Angelo.
Beh, è un onore di avere la possibilità di fare un intervento quasi conclusivo. Io volevo parlare un po' di scienza, nel senso che in qualche modo ho la possibilità di farlo. Saluto con gioia il fatto che nasca questo polo, questa città della scienza, questo museo, perché ce n'è un gran bisogno. In Italia ancora, malgrado tutto, se uno vuole studiare scienze, ci sono dei poli di eccellenza dove si studia benissimo, ma c'è un'ignoranza invece complessiva su quello che è la scienza, che normalmente è mistificata nel resto della popolazione. Tutto ciò è stato anche registrato ultimamente da varie organizzazioni internazionali, e credo che perché ne parlo? Perché questa potrebbe essere l'occasione non di fare un museo hard, ma soprattutto di fare un museo soft, soprattutto di avere delle sale dove potersi incontrare, dove poter invitare, dove poter parlare, dove poter divulgare, informare e divulgare, e non soltanto, diciamo, qualcosa. Ecco, per esempio, non vorrei che nasca una competizione col Maxi. Io, per esempio, sono un grosso fruitore del Maxi, nei limiti delle mie possibilità. Però è un museo estremamente valido, strutturato anche architettonicamente. Non vorrei che cominciamo a fare chi ce l'ha più grosso, il museo, si intende. Cioè, perché è un brutto gioco. Invece ci vedo tutta una possibilità, per esempio, di collegamenti. Ecco, c'è l'esigenza del poliambulatorio. Nel poliambulatorio di Canova non ci sta la radiologia, viva Dio, una bella radiologia interrata. E poi nel mentre si entra e si esce dalla radiologia, tutta una serie di cartelli che non possono rompersi, insomma, in cui si racconta un po' quello che è stato il discorso del, diciamo, dei coniugi Curie all'inizio, e poi tutto. È importante, voglio dire, coniugare le esigenze del quartiere con un discorso che si apre alla informazione sulla scienza. Ecco, e quindi evitare comunque apparecchiature complicate, che poi il papà spinge, a un certo punto non succede niente, dice papà si è rotto, e il papà dice ma tanto che ci importa. Cioè, voglio dire, non fare cose faraoniche, o almeno da subito, per tutta la parte tecnica, computer, eccetera, ma soprattutto, si è detto prima, per esempio, anche fare una sede finalmente del Festival della Scienza. Questa è una delle missioni, secondo me, farne la sede del Festival della Scienza.
Grazie, grazie. La signora, un flash se può essere, grazie mille.
No, io sono Carla Ghelli, sono una giornalista scientifica, e casualmente vengo dopo il signore che ha parlato della scienza per ribadire gli stessi concetti, però insomma con una domanda precisa: perché è stato dato così poco spazio alla città della scienza? Non si potrebbe ancora intervenire, migliorare, perché l'occasione di avere una città della scienza a Roma è straordinaria, e Roma deve essere proiettata verso il futuro, non può guardare sempre solo al passato, e quindi se si può fare qualcosa per dare più spazio alla scienza, sì, scusate. Se si può fare qualcosa per migliorare ancora lo spazio riservato a questa città, che avrebbe da esprimere miliardi di valori, lo chiediamo.